Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Buongiorno a tutti voi. Con noi in studio, come accade tutti i venerdì a quest'ora, c'è Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente, per commentare un fatto di attualità. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Il fatto che oggi tu ci hai proposto è un fatto recente, perché proprio in Vaticano nei giorni scorsi è stato reso noto da parte del Pontificio Consiglio Justitia et Pax il tema della prossima, appunto, giornata mondiale della pace, come sempre il 1 gennaio. Il prossimo sarà il 1 gennaio 2011, e il tema è libertà religiosa, via per la pace. E proprio oggi l'Osservatore Romano ci riporta a pagina 7 le reazioni di due importanti uomini di chiesa: dall'India il cardinale Gracias e dall'Indonesia l'arcivescovo Suario. Entrambi sono molto positivamente colpiti da questa scelta da parte del Papa. La libertà religiosa, via per la pace, sia in India che in Indonesia. Davvero, libertà religiosa è un tema che può favorire il dialogo. Ecco, qualcuno ha detto anche che c'è tutta la genialità in qualche modo del Papa, ed è anche una scelta tra virgolette provocatoria, quella di parlare della libertà religiosa come strada per la pace.
Ma sicuramente c'è molto di questo che tu hai detto, anche perché questo messaggio che ha scelto la libertà religiosa, via per la pace, come tema centrale, arriva dopo i precedenti messaggi di questo Papa, che hanno sottolineato quasi in una certa continuità logica e antropologica, per esempio, il problema, la questione della dignità della persona umana, della povertà, del creato, della famiglia umana, come via per la pace. Cioè, sembrerebbe quasi una sintesi finale. Tutti i precedenti messaggi, e il Papa ha segnalato come via per la pace questi elementi che ho ricordato, e arriva poi con questo ultimo, definito da più parte, quello della libertà religiosa, come la libertà delle libertà. Cioè, nella dottrina cristiana, cattolica in particolare, ma non solo, anche nella dottrina politica più lungimirante, ormai è quasi pacifico che la prima delle libertà sulla quale è possibile costruire sostanzialmente le altre libertà, quella religiosa, perché garantisce o ti mette al riparo del tuo diritto assoluto, non disponibile, inalienabile, di avere un rapporto verticale e un orizzontale, cioè uno con l'altro, con quelli che ti sta accanto, con il resto dell'umanità, ma anche con le tue convinzioni e fede religiose. Fondamentale questo modo di ragionare, che tra l'altro per quanto riguarda cose che tu hai detto prima, viene confermato dall'enorme interesse, dico sulle stampa web, sulle stampe digitali, che è quella che io più controllo, della quale più mi occupo, dell'enorme accoglienza che ha avuto questo tema qualche giorno fa quando è stato presentato, a dimostrazione che si tratta di una questione a fior di pelle, cioè che diverse società del mondo con orientamenti politici, ideologici e anche fede religiose maggioritarie diverse sentono che questa questione è una priorità in questo momento.
Come ricorda l'Osservatore Romano, nel gennaio del 2008, nel discorso tradizionale con il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, Benedetto XVI, chi lo ha seguito in questi anni sa quante volte ha insistito su questo tema, parlò della libertà religiosa come pietra angolare nell'edificio dei diritti umani, ma disse anche che la Santa Sede la difende, ne domanda il rispetto, ma è preoccupata per le discriminazioni contro i cristiani, ma anche contro i seguaci di altre religioni.
Sì, ma secondo me questo è il nocciolo della questione, perché la libertà religiosa, che è una cosa per la quale si deve lottare sempre, ogni giorno, e non è mai abbastanza, non si conquista mai definitivamente, in questi ultimi anni è stata messa a repentaglio ogni giorno in diverse regioni del mondo, e non solo per quanto riguarda i cristiani o i cattolici. È dimostrato, almeno per quanto riguarda gli ultimi 3 anni, che sono i cristiani quelli più attaccati nel mondo, numericamente, quantitativamente, anche dal punto di vista della violenza del gesto, dove spesso, tra l'altro, questa libertà religiosa viene negata in modo subdolo. Non ci sono attacchi aperti, clamorosi, eclatanti. Il cristiano, il cattolico, viene discriminato, viene marginalizzato, emarginato, o viene in alcuni casi trattato come un bonsai, cioè va bene, i tuoi diritti sono rispettati, garantiti, ma non devi crescere, ti devi mantenere piccolo, e piccolo non è sfidare. Quindi scatta tutto il problema delle conversioni, eccetera, eccetera. Allora, la libertà religiosa appare oggettivamente, ci sono poi diversi rapporti che non riguardano la Chiesa, sono rapporti che fanno altri, che dimostrano che fra i problemi prioritari della società umana in questo momento c'è quello di vaste aree del pianeta che coinvolgono miliardi di esseri umani, dove la libertà di credenza, la libertà di fede, la libertà di culto non è garantita. E non è garantita o perché ci sono attacchi aperti, aggressivi, violenti, che portano addirittura all'omicidio, di massa. Ricordo quello che è successo in questi ultimi 4 anni in Nigeria, dove tra l'altro 2 o 3 giorni fa sono stati uccisi anche altri 8 cristiani, oppure in modo subdolo, per via amministrativa, in modo tale che il cristiano esista, si dica che ha diritto, però che non diventi mai maggioranza o possa rivendicare un ruolo pubblico alla sua fede.
A questo proposito c'è stato un intellettuale francese laico che abbiamo anche intervistato qui alla Radio Vaticana, che si è fatto conoscere per un saggio che si intitola proprio in italiano Cristianofobia, René Guitton, che sostiene come davvero queste persecuzioni che i cristiani subiscono in diversi paesi del mondo, come tu raccontavi, sono un po' dimenticate dall'Occidente.
Sì, questo testo che tu hai ricordato è fondamentale in questi ultimi mesi, perché ha avuto il grande merito, oltre a essere molto ben fatto, molto serio, anche molto coinvolgente, ha avuto il grande merito di porre la questione in un modo fondamentale a determinate mass media, perché non tutti si occupano di questo. Però vorrei anche ricordare, insieme a Guitton, per esempio un recentissimo documento dell'arcivescovo primate degli anglicani, Rowan Williams, che può apparire molto provocatorio anche dal titolo. Lui è un lungo documento, c'ha più di 150 cartelle, lo chiama la conversione, e convertirsi non dobbiamo nasconderci, cioè lui rivendica, in un momento in che molti cristiani, e lo diceva Guitton in questo articolo che tu hai ricordato, hanno paura del loro, per così dire, dovere intrinseco, che è quello di annunciare il Vangelo, perché possono essere ritenuti proselitisti o portare alla conversione o a fare del convertirsi quasi una meccanica centrale del loro operato. L'arcivescovo Williams ricorda che alla fin fine, e lo abbiamo, diciamo questo con parole nostre, vengono tra l'altro da un sinodo, chi è discepolo di una fede è al tempo stesso missionario. Cioè, credere in Cristo non può essere un fatto privato, personale, che risolvo fra me e il cuscino o del mio letto nella mia coscienza. Se io credo, fa parte del mio dovere di credente, di discepolo, dire agli altri nelle cose in cui credo, non per imporle, come ha detto Benedetto XVI tante volte, ma per proporle.
E qui torniamo a un tema, come dicevi appunto te in questo istante, molto caro a Benedetto XVI, cioè il pericolo di una società come quella contemporanea che vuole relegare la religione all'ambito del privato.
Sì, lui lo ha denunciato più di una volta, soprattutto per quanto riguarda i tentativi continui, ne abbiamo visto alcuni proprio in questi giorni. Ricordo per esempio quello che sta succedendo in America Latina, in alcuni paesi, in queste ultime ore, il tentativo di emarginare sul piano culturale e sul piano della partecipazione alla vita pubblica, civile e politica, il cristianesimo, cioè il pretendere di vivere non solo senza Dio, ma anche contro Dio, che può essere un diritto di una minoranza, teoricamente, anzi possiamo dare atto che è un diritto di una minoranza, però che non può soverchiare, schiacciare il diritto della maggioranza. La stragrande maggioranza dell'umanità è credente. Siamo 6 miliardi, 700 milioni di abitanti, tutti i dati dicono che almeno 5 miliardi e mezzo sono persone credenti. Credono in diverse fedi, può essere la fede ebraica, quella musulmana, quella cristiana, poi tutte le chiese riformate all'interno del cristianesimo, cattolica, induiste, buddhiste. Il problema allora è come fare che tutti i credenti, questa umanità credente, perché questa è un'umanità credente, possa avere garantito il diritto a credere in quello che crede senza entrare in conflitto con quello che crede in un altro.
Per chiudere, se la libertà religiosa può essere via di pace, come ci suggerisce il Papa, ciò significa che violare questa libertà, reprimere insomma la libertà religiosa, invece è la strada che porta l'uomo al conflitto.
Giusto, non solo violarla, non solo impedirla, bloccarla, schiacciarla, farla diventare burocratica, ma anche usarla.
Strumentalizzarla.
Cioè, quando il Papa dice la libertà religiosa via per la pace, sta pensando a due cose. Sta pensando a quello che abbiamo sottolineato poc'anzi te e io, ma sta pensando anche a quello che tu hai anticipato nella tua domanda, che la religione può diventare fonte di conflitto, ne abbiamo visti tante, anche di guerre, ma quello è improprio, è inaccettabile, perché la religione di per sé non può essere mai, se non viene strumentalizzata o manovrata in modo meschino, non può essere mai fonte di conflitto. Quindi la libertà religiosa via per la pace, sia perché viene rispettata, garantita effettivamente, non basta scriverla nella Costituzione, e poi perché la religione viene lasciata vivere per quello che è, non per quello che serve ai politici, ai gruppi terroristici, a bande criminali o via dicendo.
Grazie davvero a Luis Badia Morales. Il suo commento al prossimo tema della prossima giornata mondiale per la pace del 1 gennaio 2011, libertà religiosa via per la pace, tema scelto dal Papa, reso noto durante questa settimana. Restate sulla Radio Vaticana in diretta.